Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi non possiamo che aprire dal tennis, perché poche ore fa è andata in archivio l'edizione numero 113 degli Australian Open, nella quale esattamente come l'anno scorso il successo è andato a Jannik Sinner. Esattamente come l'anno scorso l'Italia ha portato dei suoi rappresentanti anche nella finale del doppio. Non trascorreremo il calcio, anche perché nella 22esima giornata della Serie A il Napoli ha vinto ancora un big match, e di tutto questo ci occuperemo in compagnia del nostro Dario Castaldo, che è appena entrato, non so se barcollando o in che modo, a Melbourne, credo. Ciao.
No,
Dario.
No, figurati, che quando sei? Non si dorme si è belli vispi, cioè proprio si fa tutta la tirata, no? Poi il down arriverà a un certo punto della giornata, probabilmente tra 29 minuti. Buongiorno Massimiliano, un saluto anche a tutti coloro che ci ascoltano.
Insomma, ci deve raccontare Dario subito questa finale maschile, nella quale ricordiamo Jannik Sinner arrivava a sfidare con i favori del pronostico il numero 2 del mondo, ovvero il tedesco Sascha Zverev, e puntava ad uno storico bis nell'Happy Slam, che come sappiamo ha ottenuto senza grosse difficoltà.
Eh sì, 6-3, 7-6, 6-3 il punteggio alla fine di questo match durato 2 ore e 42 minuti, nel quale Sinner ha giocato splendidamente nel primo set nel quale ha ottenuto tutti i primi 8 punti giocati con il servizio, nel quale ha piazzato il break decisivo nel settimo gioco e nel quale veramente ha triturato il numero 2 del mondo. Poi qualche piccola difficoltà Sinner l'ha avuta nella seconda parte del secondo set nel quale ha rischiato subito di andare nuovamente un break di vantaggio, ha avuto due palle break nel terzo game, non le ha sfruttate anche per via di nastri sfavorevoli, e poi quando è andato a servire sul 4-5 nel secondo set si è trovato per la prima volta nel match sotto 0-30, quindi con Zverev a due punti dal secondo set, e lì si è avuto un po' l'impressione che la partita potesse riaprirsi o quantomeno complicarsi. Invece sotto 4-5 0-30 Sinner prima ha piazzato uno schiaffo al volo, poi ha beneficiato di tre errori di Zverev, quindi si è andati avanti senza break. Nel tie break sul 4 pari questa volta è stato un nastro favorevole a far pendere la bilancia dalla parte di Jannik Sinner, che lo ha anche riconosciuto, perché a quel punto l'azzurro si è ritrovato 5-4 nel tie break con due servizi a disposizione, due servizi vincenti, e dopo 2 ore Sinner era avanti 2-7-0. A quel punto il terzo ha avuto pochissima storia, Sinner ha piazzato anche in questo caso il break nel sesto gioco e poi è andato via liscio questo match nel quale l'alto atesino si è confermato al successo a Melbourne Park. Soltanto un italiano nella storia era riuscito a bissare un trionfo slam, era stato Nicola Pietrangeli, che aveva rivinto Parigi nel 1960 dopo essersi aggiudicato il Roland Garros nel 1959. Ma il dato statistico più impressionante è che in tutto il match, in tutte le 2 ore e 42 minuti, in tutti i 15 turni di battuta, Jannik Sinner non abbia mai offerto palle break a Sascha Zverev. Come detto, l'unico piccolo passaggio a vuoto, quello 0-30 sul 5-4 per il tedesco nel secondo set. E addirittura qui nella storia del tennis open soltanto 2 volte era capitato che in una finale slam un giocatore vincesse senza concedere palle break. Era successo nel 2003 a Roger Federer a Wimbledon contro Mark Philippoussis, ed era successo nuovamente nel 2017 a Rafa Nadal in finale allo US Open contro il sudafricano Kevin Anderson. Quindi tutti i dati statistici che ci dicono dell'importanza, della rilevanza e dell'eccezionalità della vittoria di Jannik Sinner a Melbourne, e anche del modo nel quale questa vittoria è arrivata. Tra l'altro, proposito di libri di storia, ha scritto questa nuova pagina di storia del tennis e dello sport azzurro, perché se è vero che Nicola Pietrangeli aveva difeso il titolo conquistato a Parigi nel 1960, nessun italiano, uomo o donna, aveva mai conquistato 3 titoli dello Slam. E stiamo parlando di un ragazzo che ha soltanto 23 anni e mezzo, insomma, alla fine è durato più il post match che il match in sé, con tutte le incombenze, le varie televisioni, gli host broadcaster, insomma, credo che ci siamo incontrati soltanto verso l'una di notte con Jannik Sinner, se non un po' dopo, e tra le poche battute che abbiamo potuto scambiare c'è stata proprio una relativa proprio alla rilevanza, al significato nella storia del tennis di questo traguardo raggiunto a scapito di Sasha Zverev, che viceversa, esattamente al contrario rispetto a Jannik Sinner, era la terza finale Slam, ma le ha perse tutte e 3, tant'è che è scoppiato a piangere poco prima della premiazione. Lì è stato consolato da Jannik Sinner, lo ascoltiamo.
Perché abbiamo superato delle difficoltà durante il torneo, prima del torneo, e quindi sono più che contento, no, di avere questo trofeo con me e sì, di dedicarlo, ecco, a tutte le persone che io voglio bene, a tutte le persone che io amo, a mio team, a mia famiglia, perché senza loro tutto questo sarebbe impossibile, no? Soprattutto quando mi tengono su di morale, ecco, quando a volte non è semplice, ovviamente tutti gli spettatori, ecco, che mi hanno seguito e che ci stanno seguendo tutto il tempo, ecco, non c'è cosa più bella.
Senti Jan, per trovare qualcuno che come te ha vinto una finale Slam senza neanche fronteggiare una palla break, bisogna scomodare mostri sacri come Federer e Nadal. Mentre scrivi la tua storia, riesci anche a guardare la storia del tennis, e se sì, che cosa ne pensi?
Beh, la storia nel tennis ovviamente la seguo, ma io faccio la mia storia, nel senso, gioco per me stesso, gioco per le persone che amo, gioco per... in questo caso, ecco, anche per tutta Italia, perché comunque c'è tanto tanto tifo che sento, e alla fine questa è la cosa più bella, no? Io cerco solo di migliorarmi giorno in giorno, di provare, ecco, a vincere partite dopo partite, e, però ripeto, ho fatto anche tanti tanti sacrifici, no? per essere in questo posto qua dove sono ora, dove mi trovo, quindi sì, è un momento molto speciale. Il tennis è una parte molto importante, no, della mia vita, perché se no io non sarei qua. So, la cosa più importante sono sempre le persone che sono fuori, le persone che mi stanno vicino tutti i giorni e tutto il resto, però quando vado in campo riesco a bloccare tutte le cose negative, anche se a volte non è facile, però riesco, ecco, a concentrarmi su me stesso, riesco a esprimere anche il mio carattere, no? di come sono, e alla fine sono un ragazzo molto molto ossessionato a quello che faccio, ma anche molto sensibile, no? A certe cose, quindi sono contento di come sto in campo, perché alla fine l'atteggiamento è la parte più difficile da trovare, no? Perché ognuno è diverso, però è anche la parte più bella, e soprattutto che posso controllare solo quella parte lì.
Senti, questa sensibilità si è vista anche oggi al momento della premiazione, in quell'abbraccio, in quelle parole da amico, da compagno nei confronti di Sasha Zverev.
Beh, lui ovviamente, come ho già detto prima, sta vivendo un momento non facile, perdere una finale Slam, e lui la vuole più di tutti, ecco, è difficile, però io ho provato a dare il mio piccolo contributo a lui, gli ho semplicemente detto che deve sempre crederci, no? Perché la carriera nostra può cambiare in un attimo. Lui è venuto da un infortunio di un paio d'anni fa che era molto molto grave, e si ritrova, ecco, a numero 2 al mondo, di rigiocare finali Slam, e quindi è un giocatore incredibile, no? Quindi gli auguro solo il meglio.
ossessionato e sensibile potrebbe essere il titolo di una nuova canzone di Carmen
Consoli. Carmen Consoli, stava per dire. Proponiamoglielo.
Dai.
Proponiamo.
Dedicata agli Yannick Sinner.
Ci lavoriamo assieme, sentiremo Carmen più tardi, ma intanto proseguiamo con il racconto degli Australian Open. Naturalmente la finale maschile era il piatto forte di quest'ultima giornata, che però il giorno prima, sabato, aveva assegnato altri titoli, ovvero quelli juniores, finiti a uno svizzero e una giapponese, quello di doppio maschile e quello del singolare femminile. E lì, tra le donne, è finito dopo 3 anni il regno della numero uno del mondo, Arina Sabalenka, sconfitta dalla statunitense Madison Keys. Mentre nel doppio gli azzurri sono stati per il secondo anno consecutivo second best.
Allora, intanto segnati il nome del vincitore del torneo juniores, Henry Burnett, perché uno svizzero tedesco di Basilea che si allena a Biel e ha un rovescio a una mano, ha tante cose in comune con un altro svizzero di Basilea che si allenava a Biel e aveva il rovescio ad una mano. Davvero bel giocatore, tra l'altro lo stesso manager di Sinner, e secondo me tra 2 o 3 anni ne sentiremo parlare ad altissimi livelli. Per quanto riguarda la finale femminile, Arina Sabalenka, che era reduce da 2 successi consecutivi, puntava al terzo da favorita, anche se vincere 3 volte consecutive a Melbourne Park è talmente complicato che non succedeva da più di un quarto di secolo. L'ultima era stata Martina Hingis nel triennio 97-99, ma prima di lei c'erano riuscite soltanto mostri sacri come Steffi Graf, Monica Seles, Margaret Court e Yvonne Goolagong. Nonostante questo, Sabalenka contro Madison Keys sembrava tutto in favore della bielorussa, contro un'avversaria che il mese prossimo compirà 30 anni, che in carriera aveva disputato solo una finale slam nel 2017 a New York, tra l'altro giocandola malissimo contro la connazionale Sloane Stephens, che a Melbourne si era sempre comportata bene con un paio di semifinali in passato e che strada facendo aveva battuto giocatrici di altissimo livello come Danielle Collins, come la Svitolina, come la Rybakina. In semifinale aveva battuto la numero 2 del mondo, Iga Świątek, annullandola anche match point. Madison Keys ha giocato la partita della vita, complice anche un primo set sottotono della Sabalenka, quindi 6-3 il primo per la Keys. La bielorussa ha poi replicato nel secondo 6-2, si è andata avanti per 11 game seguendo i turni di battuta nel terzo set, quando poi Sabalenka è andata a servire sotto 6-5 nel terzo, non ha retto alle pressioni e alle risposte vincenti di Madison Keys, che quindi si è portata a casa la coppa intitolata a Daphne Akhurst. Tornerà tra le prime 10 nel mondo nella classifica che viene pubblicata oggi, al numero 7, la ragazza della Florida, con la quale poi ci siamo seduti, in questo caso brevissimamente, e tra le varie cose, visto che si è sposata recentemente con il suo allenatore, abbiamo provato lì a mettere un po' di pepe chiedendole se quello fosse fosse il giorno più felice e bello della sua vita. L'ascoltiamo.
Madison, congratulations. You definitely took the very long route, but in the end, is this the happiest day of your life?
It's just been a really long, tough road to get to this position, and I obviously had made a Grand Slam final years ago and wasn't able to win that match, and it's just been, you know, a lot of ups and downs since then, and I didn't really know if I'd ever get that opportunity again, but being able to be here and then have, you know, the support that I've had, it was all a little bit too much. I got emotional. I don't know if I'd say it's the happiest day of my life. I just got married a little while ago, and I said that was the happiest day of my life, and that sounds true, but this is definitely up there.
Thank you very much.
Insomma, questa era Madison Keys, vincitrice del singolare femminile al suo primo titolo slam, mentre è mancato il primo titolo slam per la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che in finale avevano vinto un primo set incredibile contro la coppia Eliovara-Patten 7-6, con un tiebreak che da solo era durato più di 25 minuti, con 9 set point annullati da parte della coppia italiana agli avversari, che lo scorso anno avevano vinto il torneo di Wimbledon. Poi però nel secondo set gli azzurri non sono riusciti a sfruttare l'onda positiva di quel primo parziale vinto sul filo di lana, hanno perso il tiebreak del secondo e poi nel terzo c'è stato un passaggio a vuoto che è costato il break alla coppia azzurra, e quindi alla fine Eliovara e Patten hanno vinto 6-7, 7-6, 6-3, partita lunghissima, soprattutto per essere un doppio che è durata più di 3 ore e che era già cominciata parecchio tardi, visto che la finale femminile era durata più di 2 ore. Questo ha fatto sì che tra varie incombenze come l'antidoping i due fossero arrivati poi a parlare con la stampa soltanto alle 3 del mattino.
E tu c'eri.
E 3:15, forse anche 3:30, e che purtroppo va detto sulle tribune ci fosse pochissima gente, fosse rimasta pochissima gente dal primo set in poi. E tra l'altro, essendo Andrea Pavassori membro del Players Council e quindi coloro che devono studiare tutte le strategie per promuovere il tennis, lui doppista di altissimo livello, tra le varie cose si è anche rammaricato del fatto che la programmazione del torneo ha fatto sì che la finale del doppio maschile fosse programmata così tardi, alla fine ci fosse così poca gente in tribuna. Comunque ci siamo seduti perché eravamo in piedi, altrimenti anche lì ci saremmo addormentati, e abbiamo parlato con Andrea Vassori e Simone Bollelli.
Ragazzi, in questo momento cosa c'è più, rabbia, delusione o comunque già l'orgoglio di aver raggiunto un'altra finale slam e di essere giocata ancora meglio delle altre?
Credo che ci sia amarezza adesso, perché ci siamo andati vicini e sinceramente in campo stavamo molto bene, eravamo belli carichi, abbiamo vinto un primo set pazzesco, perso e 0-40, non so quanti set point abbiamo annullato.
9.
E poi abbiamo avuto una piccola chance nel secondo game con una palla break, però insomma che, cioè, hanno giocato comunque bene loro nei momenti chiavi, non è che abbiamo tanto da recriminare su quella roba lì. E doppio è così, abbiamo giocato un ottimo match, 3 ore di partita, e ce l'abbiamo messa tutta, è andata male. Chiaramente cercavamo il titolo, perché terza finale, seconda qua, volevamo vincere, non ci siamo riusciti, niente, quindi andiamo a casa a orecchie basse, però dobbiamo guardare comunque il bicchiere mezzo pieno, stiamo giocando bene, abbiamo iniziato molto bene l'anno, quindi dimentichiamo magari sta partita velocemente e poi andiamo avanti.
Il pianto maggiore è quello di non essere riusciti a cavalcare l'onda di quel primo set quando avete poi avuto palla break.
Era un momento, diciamo, delicato, perché noi chiaramente vincendo un tiebreak 18-16 l'altro l'hanno perso, era normale che noi fossimo un pochino più alti come energie. Infatti siamo andati subito palla break, però poi lì ha giocato bene Patti.
Ho risposto bene lì.
Risposto bene, poi ha tirato prima. Punto, poi ha tirato forte lungo linea. E
fatto anche un lob,
sì.
Dopo si finiscono veramente, girano su due palle, cioè non si può neanche fare un'analisi, perché alla fine uno vince, uno perde, ma veramente gli equilibri sono piccolissimi. Cioè, se penso alla mia risposta di rovescio sulla prima di Patten, è uscita di così. Se lì entra la risposta lungo linea, andiamo 6-4 al tiebreak e abbiamo 2 match point, quindi davvero si può parlare, stare qua a parlare 2 ore sulla partita, però non è che dici c'è stato uno più bravo, uno meno bravo, gira su poche cose, noi abbiamo dato tutto quello che avevamo, l'attitudine è sempre stata positiva, l'atteggiamento sicuramente dispiace aver perso una partita del genere, perché penso che ce la meritassimo dopo questo inizio stagione. Adelaide abbiamo vinto 2 partite sempre sotto e oggi abbiamo perso una sempre sopra, quindi fa male sicuramente, ma siamo tra le coppie più forti del mondo, quindi giocheremo per diventare numero uno quest'anno e l'obiettivo non cambia, e abbiamo ancora altri 3 slam da preparare bene, e sarà dura rientrare adesso a dormire, sono le 3 del mattino, però ci siamo abituati, e la carriera del tennista è questa, quindi bisogna soffrire, gioire quando si vince con i tornei, bisogna gioire sempre, festeggiare. Però sicuramente oggi fa male e nei prossimi giorni ci renderemo conto comunque di aver fatto una cosa grandissima lo stesso.
Andrea Vassori, giocatore e membro del Players Council, è rattristato di aver fatto una partita di così alto livello, si sia giocata a quest'ora, ma soprattutto di fronte a pochi spettatori.
Sì, no, sicuramente l'avevamo parlato anche prima della partita, appena abbiamo finito la semifinale abbiamo saputo che si giocava a quest'ora. Già l'anno scorso non avevamo trovato una cosa normale, perché giochi tutto il torneo la mattina col sole, e oggi siamo entrati in campo verso 10:30, quindi puoi immaginare che non c'era tanto pubblico, e non penso sia una cosa degna di una finale slam, no? Penso che comunque il doppio abbia tanto da dare.
È l'unico torneo, poi credo, dove si giochi così tardi.
Sì, è difficile. Comunque dobbiamo trovare modi per interessare più le persone. Io adesso sto spingendo tanto sul marketing, su social media, cercare di far conoscere anche i giocatori, le storie, perché comunque siamo grandi giocatori e penso che una partita di doppio, comunque, anche se è uno sport molto più rapido, ci sono meno scambi, ma sappia regalare comunque grandi emozioni, come ci siamo dimostrato anche oggi nei due tiebreak. E anche loro sono giocatori fortissimi. Patten viene dal college, Jovara anche se ha avuto una storia un po' particolare, ma sono due giocatori molto forti, non si conoscono, ma sono i primi del mondo. Devi fare delle cose grandissime per arrivare a quello che è la nostra classifica, quindi speriamo che il prossimo anno cambi, speriamo che il mio dialogo nella premiazione sia servito a qualcosa, però ho parlato anche con Craig in questi giorni insieme ad altri doppisti e è disposto anche lui a fare dei cambiamenti per migliorare il doppio anche il prossimo anno, e speriamo che anche gli altri slam e l'ATP lo segua.
E poi si erano fatte le 3:30 e ci siamo dovuti salutare lì con Simone Bolelli e Andrea Vavassori alla terza finale slam giocata, alla terza persa, un po' come Sasha Zverev.
E noi invece ci salutiamo soltanto per meno di 2 minuti, e poi, visto che si è concluso nel frattempo il posticipo della domenica sera tra Lazio e Fiorentina, parleremo di Serie A e di calcio. Le 8:53 di lunedì 27 gennaio, torniamo ora in diretta qui su SBS per riprendere il discorso sportivo di questo lunedì, appunto, 27 gennaio 2025. Dopo il tennis passiamo ora al calcio, cominciando con risultati e classifica del 22esimo turno della Serie A,
che si è aperto con la vittoria del Torino sul Cagliari per 2-0, poi nel derby lombardo a Como, Atalanta batte Como 2-1, nel big match del sabato sera italiano il Napoli ha battuto la Juventus per 2-1, poi Empoli-Bologna 1-1 nella domenica italiana, Milan-Parma 3-2, a Udine Roma batte Udinese 2-1, a Lecce-Inter-Lecce 4-0, poco fa allo Stadio Olimpico di Roma la Fiorentina ha battuto la Lazio per 2-1. Due partite mancano ancora all'appello, sono il derby veneto tra Venezia e Verona e la sfida tra Genoa e Monza. In classifica Napoli 53, Inter 50, ma l'Inter ha una partita in meno rispetto ai partenopei, poi Atalanta 46, Lazio 39, Juventus 37, Fiorentina 36, Milan e Bologna 34, Roma 30, Torino e Udinese 26, Genoa 23, Como 22, Empoli e Cagliari 21, Parma e Lecce 20, poi Verona 19, Venezia 15, Monza 13 punti. Ci sono una manciata di squadre che hanno una partita in meno, tra le quali, oltre alla citata Inter, anche Fiorentina, Milan, Bologna, Genoa, Verona, Venezia e Monza.
E come abbiamo sentito, prosegue la marcia del Napoli, che ha vinto un altro scontro diretto, questa volta rimontando un gol di svantaggio alla Juventus. Com'è andata?
Juventus era passata in vantaggio con l'uomo che è stato preso a Cottimo, Colomboigny, l'attaccante della nazionale francese, è arrivato letteralmente in settimana e a segno dopo 43 minuti allo stadio Maradona. Nella ripresa poi colpo di testa di Zambo Anguissa su cross di Politano e rigore trasformato da Romelu Lukaku per il 2-1 della formazione di Antonio Conte, il quale ha mandato questo messaggio al campionato.
Il messaggio che lanciamo è che sicuramente sono due vittorie, sia con l'Atalanta che con la Juventus, che ci danno forza, ci danno autostima, ci danno fiducia, soprattutto perché stanno arrivando vittorie in un momento in cui ci sono capitate le cose che potrebbero, cioè potevano ammazzare chiunque. Però ecco quello che io ho sempre sottolineato, per prima cosa il gruppo, e di non piangerci mai, di non lamentarci. Tante volte mi si chiede cosa manca a questa squadra, ma io penso, ecco, che chi è leader di un gruppo non deve pensare a cosa manca, deve pensare a quello che ha e cercare di fare la differenza con quello che ha.
Queste le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli. Dall'altra parte la Juventus ha fallito un'occasione per accorciare le distanze rispetto alla vetta e consolidare un posto tra le prime quattro, complice un forte calo nel secondo tempo. Quindi se da una parte Antonio Conte ha tirato una frecciatina alle big dicendo che Napoli sta facendo un campionato sopra le aspettative, perché in teoria in testa dovrebbero esserci le milanesi e la Juventus, dall'altra Thiago Motta, nello spiegare il calo dei bianconeri nella ripresa, ha sottolineato che a differenza del Napoli la Juventus è impegnata anche nelle coppe europee. Ascoltiamolo.
Sono dispiaciuto per la sconfitta, perché abbiamo fatto un buon primo tempo mettendo in grande difficoltà il nostro avversario, un avversario che in questo momento si trova primo in classifica, non per caso, perché è una squadra forte con un allenatore bravo, dove avendo anche la possibilità di prepararsi durante la settimana, noi veniamo di tante partite giocate e si è visto un po' nel secondo tempo che tutto quello fatto di buono nel primo tempo abbiamo fatto fatica a ripetere nel secondo, e è per questo che oggi non siamo stati capaci di vincere la partita.
Le parole di Thiago Motta, allenatore della vecchia signora.
E alle spalle dei partenopei ha dato segni di ripresa anche l'Atalanta, che è andata a vincere il derby lombardo a Como, mentre l'Inter, virtualmente prima al pari della squadra di Antonio Conte, andava in Salento contro il pericolante Lecce di Giampaolo.
E ne ha fatto un sol boccone, verrebbe da dire, o si sarebbe detto un tempo. 4-0 con due gol per tempo, Frattesi e Lautaro Martinez nel primo tempo, Dumfries e Taremi al primo gol del campionato, l'attaccante iraniano sul calcio di rigore nella ripresa. Inter che nelle ultime 7 trasferte non solo ha sempre vinto, ma ha realizzato 23 gol incassandone 0. E insomma, complice, oltre l'ottimo funzionamento di tutta la squadra di Simone Inzaghi, anche l'ottima chimica che c'è tra gli attaccanti, che in questo caso, soprattutto Thuram, hanno soprattutto fornito assist ai compagni di squadra. Allora, sulla coppia d'attacco composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ascoltiamo le parole dell'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi.
Sono felice di allenarli e la cosa che più mi colpisce di loro, ma anche degli altri tre attaccanti che abbiamo in rosa, perché loro sono quelli chiaramente che stanno giocando di più, per come si sacrificano per la squadra, perché chiaramente essere un attaccante non vuol dire solo finalizzare e far gol, che è chiaramente la parte più importante, ma è lavorare per la squadra, e loro non lavorano solamente per il gol, ma sono sempre nella posizione giusta, in fase di non possesso, fanno un grandissimo lavoro. Poi di volta in volta io devo scegliere, chiaramente stanno facendo ottimi numeri, perché hanno anche una grande squadra che li mette in condizione, però loro chiaramente ci mettono del loro.
Queste le parole di Simone Inzaghi sulla coppia d'attacco dell'Inter composta da Marcus Thuram e da Lautaro Martinez. Ha vinto come il Napoli in rimonta anche l'Atalanta, che è tornata al successo nel derby lombardo 2-1 contro il Como, che era passato in vantaggio con Nico Pass alla mezz'ora del primo tempo. Poi doppietta di Retegui nella ripresa nell'arco di una quindicina di minuti per i 3 punti per la formazione di Giampiero Gasperini. Per noi è tutto per quanto riguarda la prima ora di trasmissione, torneremo forse a occuparci di sport anche nella seconda. Prima però restituiamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie, poi la riprendiamo per rimanere insieme fino alle 10. A tra poco.
Vengo a fidarmi di te, ultima canzone di Francesco Gabbani, e mi fido molto delle prossimi pochi minuti che abbiamo, che il nostro Dario Castaldo riesca a parlarci. Vediamo se lo riusciamo a sentire. Buongiorno Dario.
Buongiorno Massimiliano.
Eccolo qui, l'avevo recuperato. Com'è che sei scappato dagli studi? Dove sei?
Sono ad Albert Park, dove l'organizzazione Tennis Australia, Federazione Tennistica Australiana, ha deciso di organizzare il photoshooting di Yannick Sinner. In questo momento purtroppo, ecco, il fatto che sono al telefono con te non riuscirò a testimoniare fotograficamente il momento, perché oggi, come sa bene Domenico Gentile, che ha fatto le previsioni del tempo, a Melbourne sono previsti 40 gradi. Ebbene, anche per questo motivo Yannick Sinner, che è un gran dormiglione, ha accettato di praticamente dormire 3-4 ore e presentarci qui ad Albert Park, location a sorpresa, perché ogni anno c'è un luogo diverso in cui viene organizzato il photoshooting, proprio per evitare assembramento, passaparola e via dicendo. Il fatto che nel frattempo tutto questo è venuto giù un diluvio proprio in questo momento su Albert Park, e quindi c'è un fuggi generale, che praticamente si sta coprendo con la coppa da questo acquazzone.
Mi ha mandato una foto bellissima qualche istante fa dove c'era ancora un po' di cielo azzurro.
Sì, c'è ancora un po' di cielo azzurro, sì, e già cominciava a far caldo, onestamente, quando sono uscito dagli studi di SBS in Federation Square per raggiungere qui la location di Albert Park. Ho detto, visto che bello oggi mettersi proprio il pantaloncino corto e la magliettina, e invece no, adesso proprio clima invernale, vento melbourneano tipico, ma anche uno scroscio pesantissimo di pioggia, e quindi questo non dico che abbia interrotto le procedure, ma sicuramente ha accelerato un po' la fine della cerimonia, nella quale Yannick Sinner ha prima passeggiato a beneficio di qualche curioso, diciamo un centinaio più un altro centinaio tra giornalisti, operatori e cameraman e addetti proprio di Tennis Australia, lungo un tratto del laghetto di Albert Park, dopodiché ha risposto alle domande dei giornalisti, prima in inglese e poi in italiano, e alla fine si è intrattenuto con un bambino australiano scelto tra le varie scuole tennis del Victoria, e tra l'altro il bambino in questione si chiama Leo ed è figlio di un italiano che proveremo ad avere domani ai nostri microfoni, magari quando apriremo le linee per parlare di questa impresa di Yannick Sinner, il quale appunto stava confabulando con il piccolo Leo nel momento in cui è venuto giù. Si sono aperte le cataratte del cielo e allora se ne parleremo. Intanto abbiamo Leo qui con noi, ma non so se
possiamo sentirlo subito o ce lo teniamo con calma. Diamo questa piccola anticipazione, infatti come dicevi Dario, domani parleremo diffusamente degli Australian Open. Vuoi già darci qualche spunto, qualcosa che Yannick Sinner ha detto oggi in appunto questa conferenza stampa informale?
Bah, allora diciamo che ci sono stati tanti riferimenti alla partita di ieri, al rapporto con il suo allenatore australiano Darren Cahill, il quale non avrebbe voluto annunciare la fine del loro rapporto. In realtà Cahill aveva detto che Yannick Sinner sarebbe stato il suo ultimo giocatore, in quanto australiano ovviamente è un trade union che unisce, che fa sentire Yannick Sinner ancora più vicino agli australiani. Nel momento in cui Sinner involontariamente ha diffuso la notizia che Cahill a fine anno interromperà il loro rapporto, è diventato il motivo di discussione nel settore, nell'ambito qui in Australia. Quindi nel momento in cui ieri durante la cerimonia ha fatto capire che ci potrebbe ancora essere il margine per convincere Cahill a tornare sui suoi passi, sulla sua decisione, e continuare ad allenare Yannick Sinner anche in futuro, ovviamente molte domande sono ruotate attorno a questo tema. Poi si è parlato quella che in teoria dovrebbe essere la visita al Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà i tennisti che hanno vinto la Coppa Davis a fine novembre, ma Yannick Sinner ha detto che in tutti gli impegni che si sono accumulati non sa se ci sarà. E poi abbiamo parlato anche di tante altre cose, ma magari ne discutiamo domani, meglio.
Ne parliamo domani. Davvero grazie quindi a Dario per questo collegamento fugace, e grazie a tutti voi per averci ascoltato fino a questo momento. L'appuntamento con il programma in italiano di SBS torna puntuale domani alle 8. Da parte mia, Massimiliano Gure, e anche a Dario, se c'è ancora, buona giornata.
Ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.